Signori, buonasera. Allora, adesso parliamo delle sfide nel mercato mondiale dell'olio. Il mercato mondiale dell'olio è rappresentato dalla Unione Europea, dove è il maggiore attore e vanta l'80% della produzione mondiale e il 75% il suo consumo. I produttori, oltre all'Unione Europea, diciamo fuori dall'Unione Europea, sono la Tunisia, la Turchia, la Siria, il Marocco. Ci sono nuove piantagioni in Sud America, in Sudafrica e Australia. Gli altri consumatori, diciamo, fuori dal mercato europeo sono soprattutto gli USA, ma anche il Nord Europa, l'Australia, il Giappone e il Brasile. Sono tutti nuovi mercati dove si sta iniziando a consumare olio. Vi posso aggiungere che questi mercati sono in espansione, cioè stanno consumando, adesso vi farò vedere una tabella, quindi ci sono dei dati, ma il dato comunque sta aumentando. L'Italia è il maggior importatore ed esportatore e gestisce da sempre gran parte del mercato mondiale. Vedete, il mercato mondiale è rappresentato dalla Grecia, dove consuma l'olio, diciamo, di oliva, l'olio, quindi olio extravergine, olio d'oliva o olio di sansa, 18,5 kg a testa. Però consuma, vedete, anche 9,4 di oli vegetali, e parliamo di semi, burro, margarina, tutte queste cose qua, con un totale quindi 27 kg cada uno. La seconda nazione è l'Italia, vedete, poi la Spagna, che comunque siamo quasi vicino, 13 contro 12, e poi abbiamo tutti, infatti, gli altri nazioni, fino alla Turchia, che è una produttrice, dove consuma addirittura un chilo a persona. Però, vedete, consuma 17 kg di grassi vegetali, come per esempio la Siria, la Tunisia, tutti quanti queste nazioni hanno consumi di semi vegetali, grassi vegetali maggiori. Poi ci sono, vedete, altri paesi che importano il prodotto e sono consumatori, diciamo, tradizionali. Per esempio l'Australia è diciamo uno di quelli che sta iniziando a produrre olio e quindi inizia a consumare 1,4 kg di olio a persona. La Francia è una piccola produttrice, però comunque consuma 1,5 kg, ma rispetto, diciamo, ai tre paesi europei, Grecia, Italia e Spagna, è proprio pochissimo. Vedete la Svizzera, ma voglio farvi notare la Germania, addirittura consuma 400 grammi di olio a persona. Ultime stime danno quasi 800 grammi. Quindi vedete come c'è una crescita esponenziale per quanto riguarda il mercato dell'olio. Ma ci sono, vedete, a fianco, ci sono tutti oli di semi e grassi vegetali che in modo enorme. Insomma, nel mondo si consumano 400 grammi di olio cada uno e se ne consuma invece 10,4 kg di grassi vegetali totali in tutto il mondo. Quindi guardate, diciamo che il mercato mondiale dell'olio, e specialmente vi faccio vedere dove si produce l'olio, vedete, l'olio si produce, si può dire, tutta quanta nell'area mediterranea. Vedete dove c'è il verde, parliamo di grosse produzioni. Vedete, abbiamo tutta la zona della Siria, tutta la Turchia, la Grecia, l'Italia, la Spagna, piccola produzione in Francia, vedete invece in Germania non ce n'è produzione, no? Poi abbiamo tutta la produzione del Sudafrica, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, c'è qualcosa, Libia, e c'è qualcosa in Egitto pure. Quindi ci sono tutti questi mercati, diciamo, in espansione. Ma vi posso garantire, per una, diciamo, esperienza personale, ci sono altre nazioni che si trovano in questa fascia, questo parallelo, dal 30° al 40° parallelo, che stanno cercando di impiantare nuove oliveti. Uno di questi è il Paraguay, non ha una pianta di olivo, ma ha chiesto di mettere a dimora qualche milione di piante di olivo. Quindi anche il Paraguay si appresta a, forse nel futuro, a consumare olio. Vedete, come vi dicevo, il mercato, quindi 400 grammi pro capite e 10 kg. Il mercato europeo, la Spagna, quindi il maggior produttore di oli, seguita da Italia e Grecia. Altri produttori sono, come abbiamo detto prima, il Portogallo, Cipro, Francia, Slovenia e Malta. Italia e Spagna costituiscono i maggiori mercati, ma la Grecia vanta il più elevato consumo pro capite, come abbiamo visto prima. Negli altri stati membri non produttori la domanda è ancora limitata, ma in rapida crescita. Quali sono le norme commerciali che hanno determinato, diciamo, questi regolamenti per certificare se un olio si può chiamare extravergine o meno, quindi se parliamo di un olio di qualità o meno? Diciamo che ci sono dei regolamenti che hanno determinato queste norme, ma gli oli al dettaglio sono, diciamo, olio di oliva extravergine, olio di oliva vergine, olio di oliva, che è quello che viene fuori dal lampante, ma è composto da olio di oliva raffinati e olio di oliva vergini, e gli oli di sanza di oliva. Questi, per esempio, sugli oli di sanza di oliva vi posso dire che c'è una tendenza inferiore, cioè c'è una diminuzione, perché la gente incomincia a consumare più extravergine e oliva. Quali sono, vedete, parlando sempre delle norme commerciali, voi troverete in un'etichetta, anche non solo in italiano ma in tutte le lingue, olio extravergine di oliva, quindi è un olio di oliva di categoria superiore ottenuto e così via, olio di oliva vergine, olio di oliva composto, e poi sotto dice, vedete, olio contenente esclusivamente olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, e olio ottenuto direttamente dalle olive. Eppure la sanza subisce un processo di raffinazione, quindi c'è un processo di raffinazione, anzi devo dire doppio processo di raffinazione, perché prima viene fatta l'estrazione con solventi, successivamente poi viene fatta una raffinazione e poi viene, diciamo, miscelato e chiamato olio di sanza di oliva. Queste sono tutte le norme commerciali da quando è stata fatta l'Unione Europea. Vedete, il primo regolamento è il 136 del 66, dove ha regolamentato una piccola parte per gli oli, diciamo, di oliva, ma il vero regolamento comunitario è stato il 2568 del 91, dove con questo regolamento si sono messe delle regole in tutto il mercato europeo e successivamente mondiale, perché poi ci sono stati dei vari passaggi come il regolamento 796, 640 e l'ultimo, il decreto del 18 giugno 2014. Quali sono le caratteristiche chimiche che dovrebbe avere un olio per far sì che certifichiamo la qualità? Le prime caratteristiche chimiche, quindi la qualità dell'olio, viene, quindi la prima cosa che dobbiamo ricercare è l'acidità in un olio, il numero di perossidi in un olio, la spettrofotometria e la valutazione organolettica. Io aggiungerei che quella organolettica, quindi l'assaggio di un olio, come potete vedere come fare qua nella sala a fianco, è fondamentale, perché mentre posso avere un olio che ha tutti i parametri chimico-fisici perfetti, purtroppo quello organolettico potrebbe dare dei difetti, potrebbe, l'olio potrebbe avere dei difetti, e quindi è fondamentale. Per vedere la salubrità dell'olio, quindi devo vedere i solventi alogenati, i residui di fitofarmaci, i metalli pesanti nell'olio e soprattutto gli idrocarburi, gli IPA, idrocarburi policiclici aromatici, cioè non è altro che l'inquinamento atmosferico. Se c'è un inquinamento, cioè il gas di scarica delle macchine, quelli sono idrocarburi. Se noi diciamo inquiniamo nelle zone dove ci stanno gli oliveti, in tutto il mondo, non solo diciamo in Italia o in Spagna, possiamo trovare questi idrocarburi, e quindi dobbiamo controllare se ci sono o meno questi idrocarburi. E la purezza dell'olio sono tutti i test rimanenti, ma i test rimanenti che adesso vi farò vedere sono tantissimi. Vi voglio fare un piccolo esempio: su un vino ci sono circa 8 analisi che si fanno, invece su un olio se ne fanno 32 analisi, signori. Quindi vedete, è il prodotto più analizzato al mondo. Quindi è un prodotto che fa bene alla nostra salute, però dobbiamo controllarlo questo prodotto, no? Poi vedete, le frodi, ci possono essere delle frodi alimentari, cioè quando le sofisticazioni sono dovute alla colorazione di certi prodotti. Per l'olio, per esempio, vi faccio un esempio. Se noi sofistichiamo con i coloranti la pasta per farla sembrare all'uovo, possiamo mettere i coloranti e sembra che la pasta è stata fatta con le uova, invece no, è stata fatta con coloranti, è una sofisticazione. Nell'olio ci potrebbe essere quale? Quella di mettere clorofilla chimica e sofisticare un olio. Però questo nell'olio può essere tutto controllato, signori, vedete le falsificazioni, le contraffazioni. Quali sono, diciamo, i controlli, altri controlli che facciamo nell'olio? È, per esempio, il contenuto delle cere. Il contenuto delle cere, cioè quando, se per caso c'è sanza messo all'interno dell'olio d'oliva o dell'extravergine d'oliva. Quindi noi dobbiamo controllare queste cere. Poi, per esempio, gli steroli, per vedere se per caso sono stati aggiunti dei semi all'interno dell'olio. Per esempio il colesterolo, no? E siccome l'olio ha un bassissimo percentuale di colesterolo 0,1, se io per caso aggiungo quindi dell'olio di palma o del grasso animale, io ho un aumento di colesterolo e quindi devo controllare se per caso c'è stata una sofisticazione. Il brassicasterolo, quindi presenza di semi di colza, oppure semi di cartamo. Il campesterolo sembra, se deve essere superiore a 4%, perché se scende ho qualche problema, qualche dubbio. Poi abbiamo tutti questi nomi, certamente sono nomi che i laboratori conoscono bene, o un'azienda che confeziona conosce bene queste cose, per quando acquista degli oli allo stato sfuso e per confezionarli, perché poi lei, una volta che li confeziona, è responsabile di che cosa mette in bottiglia, e quindi deve vedere se ci sono tutte queste presenze di semi, o come il delta 7 astringuasterolo sono presenze di semi specialmente di girasole. Poi abbiamo l'eritrodiolo, uvaiolo, se per caso aggiungo di sanza. Poi abbiamo valutazione degli acidi grassi, no? Poi abbiamo tutte queste valutazioni, diciamo, che si aggiungono, ma vedete, la valutazione della composizione acidica proprio per rilevare l'aggiunta di altri semi nell'olio. Tutte queste valutazioni certamente servono per vedere se ci sono state delle sofisticazioni, delle contraffazioni in un olio. perché molte volte anche al gusto organolettico non riusciamo a vederle, non riusciamo a capire, e quindi un gruppo panel si deve avvalere anche di un'analisi chimico-fisica. Per esempio, vedete, tutti questi altri stigmastatieni, alcoli alifatici, sono tutti per verificare se un olio ha o meno, diciamo, di altri residui all'interno, di altre sofisticazioni. Io, diciamo, ho finito, e queste valutazioni comunque vengono fatte in tutto il mondo. Certamente la nazione che ha i migliori laboratori è l'Italia e la Spagna, però devo aggiungere che la Germania, anche senza avere oliveti e senza avere, diciamo, imbottigliatori, ha un laboratorio eccezionale per fare questo controllo che sto dicendo. Quindi è un laboratorio che sta ad Amburgo, dove sa fare dei controlli in modo eccellente. Quindi come vorrei chiudere, ma come dicevo prima, quindi il mercato dell'olio sta crescendo, e tutte le nazioni che prima, qualche anno fa, non consumavano olio, adesso stanno incominciando a consumare olio. Perché? Perché l'olio, specialmente, diciamo, l'extravergine di oliva, è un prodotto nutraceutico, cioè fa bene alla salute, fa bene perché ha i polifenoli, ha i tocoferoli, cioè questo olio, quando pizzica, quanto fruttato, e quindi quello è segno di genuinità, è segno di qualità. Quindi quando un olio pizzica fa bene, quando non pizzica bisogna diffidare. Anche per caso è stato aggiunto qualche altra cosa. Bene, io ho finito, vi ringrazio. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, a disposizione. Bene, grazie. Buona serata a tutti.